i Vangeli dalla A alla Z.
I Vangeli dalla A alla Z, salutiamo i nostri ascoltatori, salutiamo quelli che ci ascoltano in diretta in FM sui 93 e 100 di Agoradio. Tutti gli ultimi giovedì del mese, ormai sono tantissime le puntate, abbiamo perso anche il conto. In realtà lo stavamo facendo, ma ci è sfuggita qualche lettera, quindi meglio non dirla. Però per chi ci ascolta in podcast non ha problemi, perché troverà proprio scritto lì sul sito Centro Studi Biblici di Montefano, nella tendina multimediale, i Vangeli dalla Z, e scorrendo arriverà alla lettera T di oggi, troverà quindi anche il numero T come trasfigurazione. È un episodio misterioso, questo della trasfigurazione di Gesù, che avviene su un alto monte davanti a tre testimoni scelti proprio da lui, che sono Pietro, Giacomo e Giovanni. La puntata di oggi, speriamo, anzi siamo sicurissimi, che servirà per comprendere meglio, attraverso le indicazioni che il nostro ospite, in realtà è una parola riduttiva, il nostro interprete proprio della trasmissione, padre Riccardo Perez Marquez, avrà da dirci. Indicazioni che ovviamente riguardano l'aspetto del Vangelo, in particolare il significato delle parole, dei numeri usati in questa circostanza. Allora, siamo prontissimi, ovviamente la mia spalla, ma è di più che una spalla, è Maria Lampa. Ciao Maria.
Ciao Renato, ciao Riccardo.
Siamo a tutti prontissimi quindi a partire con il tema di oggi, la trasfigurazione. E allora, che cos'è la trasfigurazione, prima di iniziare con la serie di domande che abbiamo riservato al nostro ospite?
È un episodio che raccontano Marco, Matteo e Luca, i tre evangelisti chiamati sinottici, che si possono accostare i testi assieme, metterli in parallelo, e tutti e tre coincidono con questo episodio. Gesù sale su un monte dopo aver dato il primo annuncio della sua passione, morte e risurrezione a Gerusalemme, per così far vedere ai suoi discepoli, che sono rimasti malissimo, sono andati proprio in scandescenza e scandalizzati, che si aveva parlato di morte del Messia, per far vedere che la morte non ha l'ultima parola e che la morte non è una sconfitta, anche se loro la pensano così, ma che quando la vita è orientata sempre verso questo bene, un amore che si manifesta con tutta la sua forza, non ci sono ostacoli che possano arrestare quella vita, neanche la morte. Quindi la trasfigurazione è dimostrare che la vita supera la morte, che la vita, quando è fecondata dall'amore, ha una qualità tale che non può essere distrutta neanche dalla morte.
Quindi è un anticipo della resurrezione in qualche
esattamente
maniera.
Esattamente, gli evangelisti Marco, Matteo e Luca vogliono già, prima di arrivare al racconto della passione, della morte e risurrezione di Gesù, vogliono anticipare, ecco, quel destino, un destino che non è di sconfitta, seppur i discepoli la pensino così, ma è un destino di gloria. È una cosa che poi non è soltanto destinata o riservata a Gesù, ma a tutti noi con lui, certamente. Quindi la trasfigurazione è quel destino al quale tutti dobbiamo tendere, di una vita che si trasfigura seguendo le orme di Gesù, come si trasfigura nell'amore. Questo è il grande insegnamento dei Vangeli.
Ma qual è stato il dubbio più grosso degli apostoli? Perché non avevano ben capito l'avvenimento, no? Dov'era l'orenghipo? Il fatto che fosse difficile credere che esistesse una reale risurrezione, oppure il fenomeno, chiamiamolo così, della luminosità, come viene descritto in maniera romanzesca anche in certi aspetti?
L'episodio è un episodio teologico, non possiamo calarci nei panni della storia. È una riflessione che fanno gli evangelisti, che i discepoli anche comprenderanno poi alla luce della risurrezione. Ovviamente i Vangeli si scrivono dopo che Gesù è risorto. La difficoltà, prima di tutto, per quello che riguardava la morte di Gesù, ma questo succede anche per noi oggi, anche noi vediamo la morte come punto finale, metterci una pietra sopra, ormai tutto è finito. Quindi questa mentalità, questa immagine tragica della morte ancora si respira fra di noi. Ecco, l'episodio non viene capito ancora, perché loro dovranno fare l'esperienza poi del Cristo risorto, perché le loro menti finalmente si aprano e si liberino di tanti pregiudizi.
Ecco, c'è un discepolo in modo particolare che si chiama Simone, che poi viene chiamato Simone Pietro, e spesso Pietro, testa dura, bravo, Hanno detto il significato, perché viene chiamato in diversi modi nel Vangelo. Questa è una delle chiavi di lettura che vorremmo sapere.
Sì, il nome di questo discepolo apostolo è Simone, Ma Gesù gli ha dato un soprannome, gli ha dato il nome di Pietro, pietra sarebbe, no? Perché è una maniera con la quale gli evangelisti mettono in risalto un aspetto dell'identità della persona, di questo discepolo, che è la sua ottusità, discepolo ottuso, un discepolo che ha appunto la testa come una pietra, nel senso il carattere come una pietra, è duro, è una persona anche ostinata e lui vuole portare tutto verso la sua idea, verso il suo modo di pensare, e Gesù dice no, tu ti devi liberare da questa mentalità e devi aprirti alla novità che io ti propongo. Per cui l'evangelista ci presenta in quel discepolo una realtà alla quale tutti e spesso magari dobbiamo vederci un po' riflessi, e questa difficoltà ad aprirci alla novità di Gesù. Quindi Pietro, il pietra sarebbe, o la rocca, ma la pietra, il pietra, dimostra questa mentalità chiusa, questo atteggiamento refrattario di fronte a quello che è nuovo, a quello che ti fa cambiare il tuo modo di vedere le cose.
I Vangeli dalla A alla Z, siamo ritornati in studio con padre Riccardo Perez Marquez del Centro Studi Biblici di Montefano. Ricordiamo a tutti che chiunque voglia conoscere in maniera compiuta questo Centro Studi Biblici può collegarsi via internet cliccando con un semplice motore di ricerca Centro Studi Biblici Montefano, apparirà subito e lì avrete possibilità di vedere quanto materiale c'è interessante di studio e quante delucidazioni insomma è possibile trovare in merito a scritti teologici. Nel caso di oggi parliamo di una questione importantissima, quella della trasfigurazione raccontata da tre evangelisti, e la domanda che vorremmo subito porre al nostro padre Riccardo è: che nesso causale e che significato lega la trasfigurazione ad esempio con il battesimo, come riflessione sempre teologica?
Certo, i Vangeli sono sempre, non si possono, gli episodi evangelici non si possono estrapolare e pensare di capirli come qualcosa di isolato. Sempre bisogna comprenderli all'interno di una linea teologica, di una narrativa che è importante secondo quello che l'autore ha voluto comunicarci. Il Vangelo e il battesimo ha un collegamento, perché nell'episodio del battesimo si sente la voce dal cielo che ci dice: questo è il mio figlio amato. Nella trasfigurazione si sente anche una voce dalla nube, sempre la voce di Dio, che dice anche: questo è il mio figlio, ascoltatelo. Quindi lì si specifica che l'unico che noi dobbiamo ascoltare, la comunità cristiana, l'unico che deve ascoltare è il figlio amato, che è Gesù. Non dobbiamo ascoltare altre voci in quel caso, perché a fianco a Gesù sono apparsi Mosè ed Elia. Questo è importante anche per capire l'episodio. Quindi noi non dobbiamo più ascoltare né Mosè né Elia, questo sia chiaro, ma soltanto Gesù, il figlio amato. E Mosè ed Elia lo capiremo sempre prendendo per primo la parola di Gesù, come lui ci ha insegnato a leggere anche le scritture.
E perché Gesù consiglia agli apostoli di non parlare di questo avvenimento quando scendono dal monte? Qual era il timore principale? Per quale motivo?
Ma sempre questo divieto, questo monito che Gesù fa, è perché loro ancora non sono in grado di capire che cosa è accaduto. Devono assimilare, devono fare un cammino. Nel Vangelo è molto importante quando il discepolo si presenta in un aspetto di crescita. La sua vita come seguace di Gesù indica un percorso da fare, e finché il percorso non raggiunge un certo stadio, è inutile parlare delle cose, uno bisogna prima sperimentarle. Quindi quando loro faranno esperienza della risurrezione, quando finalmente si apriranno i loro occhi e vedranno la vittoria della vita sulla morte, vedranno che il loro maestro non è stato sconfitto dalla morte, ma è lui il vero vincitore, allora potranno parlare di questo anche.
Un'altra cosa, la trasfigurazione come parola significa metamorfosi, significa trasformazione globale, no? La possiamo applicare a tutte le persone, a tutti gli avvenimenti? In che maniera la possiamo calare nella realtà quotidiana, questa trasfigurazione?
Ma certo, la trasfigurazione è che la persona, crescendo in vita e soprattutto lasciandosi trasfigurare dall'amore, perché questo è l'insegnamento che ci danno gli evangelisti, l'amore ci trasfigura. D'altronde sappiamo che così, quando uno è innamorato, li si vede dalla faccia, gli occhi sono pieni di luci, il sorriso smagliante, e tutta la persona anche luminosa. Uno dice, ma cosa ti è successo? Mi sono innamorato. Quindi l'amore sappiamo che trasfigura, cambia la persona nel senso che la rende più autentica. Però ecco, applicato a noi questo insegnamento che i Vangeli ci danno, vuol dire che la nostra vita è in crescendo, quindi anche se il nostro corpo comunque passando con gli anni comincia a sentire gli acciacchi, poi ci va verso questo deperimento, ma non è questa la persona si trasfigura, la persona va sempre in crescita fino a raggiungere questa perfetta identità con il Signore.
E a proposito dei due personaggi che appaiono ai discepoli, cioè Mosè, il grande legislatore, e Elia, che è il riformatore religioso, ma perché gli evangelisti hanno voluto spendere questi due personaggi che raffigurano un po' la tradizione di Israele? Perché proprio?
Perché i discepoli erano più attaccati a questa tradizione che non a Nostro Signore, questo era il problema. Come ancora oggi per molti cattolici seguono più, con tutto il rispetto all'Antico Testamento e della tradizione ebraica, ma sono più in certo senso ebrei che cristiani, cioè nel senso che noi dobbiamo seguire Gesù, non dobbiamo seguire Mosè ed Elia, per cui la nostra attenzione deve essere sempre sulla parola del Vangelo. Alla luce di questa parola leggeremo anche le scritture, per quello gli evangelisti hanno accostato quelle due figure che rappresentano appunto tutte le scritture, la legge e i profeti. Allora sono importanti questi testi, però noi li leggiamo alla luce del Cristo, secondo la parola del Signore. Non possiamo prima prendere la parola di Mosè e poi vediamo che cosa dice il Cristo. Questo non è corretto per la fede cristiana.
Allora, un'altra cosa che mi interessa sapere, c'è correlazione tra la trasfigurazione e la trascendenza?
C'è sempre un trash. Quindi appunto, il discorso della trasfigurazione, hai citato il verbo è metamorfosi, meta vuol dire oltre la forma, sì. Trascendente vuol dire oltre il nostro essere reale, quindi andare sempre oltre un limite, sapere che la persona umana è stata creata per superare tali limiti, non siamo limitati, condizionati anche dalla nostra condizione umana, ma abbiamo ricevuto lo spirito perché la nostra vita possa raggiungere il massimo della pienezza. Quindi il trasfigurare, trascendere, vuol dire che possiamo andare sempre oltre quello che apparentemente sembra un limite che può bloccare o impedire appunto che la persona vada avanti.
E quindi il nostro guardare oltre vale anche per la quotidianità, appunto nelle persone che incontriamo, riuscire a guardare oltre l'apparenza, oltre agli errori, oltre alla vulnerabilità, vedere quella scintilla di divinità che c'è in ogni persona umana. Dico
perfettamente
bene?
Ma anche di fronte alla storia, con tutto quello che è di brutto, di triste, di doloroso accade, avere sempre uno sguardo che va oltre. Non ci lasciamo condizionare dal male, da quello che ancora di negativo, di ingiusto si respira attorno a noi, ma sappiamo guardare oltre perché percepiamo i lumi di bene, i segnali di speranza, gli impegni a favore della giustizia, i frutti della pace. Quindi questo trascendere o questo trasfigurarsi è in questa linea di saper guardare anche oltre le apparenze o oltre una realtà molto circoscritta per avere uno sguardo ampio, che è lo sguardo di Dio, lo sguardo che sa vedere dove veramente il bene fiorisce e dà il meglio di sé.
Parliamo della lettera T come trasfigurazione e allora facciamo subito una domanda a padre Riccardo. Il significato della luce sfolgorante, questa, e poi ovviamente c'è da fare la successiva domanda, che è quali sono le strade per raggiungere la luce della trasformazione, insomma.
Sì, la luce è un aspetto interessante. L'evangelista Marco, in maniera molto ridondante, dice nessuno lavandaio sulla terra sarebbe stato capace di rendere le vesti così bianche, no? Sembra una specie di slogan pubblicitario. È importante perché la luce ha a che fare con la vita, ma la luce ha a che fare anche con la condizione divina. La luce si associa a Dio. Quindi quello che Marco, l'evangelista che per primo scrive questo episodio, vuole mostrare ai discepoli che in Gesù, quell'uomo che loro conoscono, con il quale camminano, stanno assieme, lo ascoltano, che in quell'uomo riflette, si manifesta la pienezza della condizione divina. La luce vuol dire questa divinità che è nella persona di Gesù, ma una divinità che la si manifesta salendo sul monte, il monte è anche la dimora del divino in tutte le culture antiche, Ma siccome Gesù ha parlato già della sua morte, cioè di una vita data per amore, l'evangelista dice: come si conquista, come si arriva a questa divinità?
Non quali con, sono le strade? Insomma.
Come si arriva ad avere questa luce che nessun lavandaio sulla terra poteva rendere le vesti così candide? Ecco, non come sempre ci hanno insegnato, scalando il potere. Questa è la falsa immagine, la falsa idea, completamente erronea e anche letale. Ma questa luce si manifesta attraverso un servizio che si fa in maniera gratuita per amore. Più siamo capaci di dare una mano agli altri, più ci mettiamo in sintonia con quelli che stanno male, che vogliono aiuto, che aspettano una risposta da parte nostra, più la nostra vita risplende di questa luce.
Quindi ogni persona può essere trasfigurata attraverso l'amore e la fede. Sono questi i cardini che possono trasfigurare ogni persona? O ci sono altri elementi che possono?
L'unica via di sviluppo per l'essere umano è l'amore, non c'è un'altra. Noi possiamo crescere fisicamente perché mangiamo bene, viviamo in condizioni salutari, va bene, però sappiamo che questa crescita a un certo momento si ferma, non è per sempre, non è in maniera continua. Invece quello che garantisce lo sviluppo umano come persona, l'unica norma di crescita è quella dell'amore, non c'è un'altra.
Allora, prima di chiudere la prima parte, facciamo l'ultima domanda, se sei d'accordo, Maria. Ed è questa: è stato più difficile per Gesù combattere contro la mentalità dei discepoli o la tradizione religiosa, le leggi che la imponevano?
Beh, le due cose vanno assieme, perché i discepoli riflettevano, manifestavano questo attaccamento alla tradizione religiosa, però la tradizione religiosa forse si poteva anche vedere come una cosa esterna al quale uno piano piano si staccava, però poi rimanevano dentro quelle tracce, quelle ombre, e quelle erano più difficili di estirpare. Per cui i discepoli in parte, d'accordo, si sentivano attratti da Gesù, però per tante altre cose ancora erano legati, pensavano che non era tutto da lasciar perdere. Invece Gesù dice: no, se venite con me lasciate perdere tutto, che io vi insegnerò in che maniera si costruiscono i rapporti, in che maniera si intende il rapporto con Dio, in che maniera si può diventare persone veramente autentiche.